Il problema è che sembra si continui ad ignorare il fatto che questa inflazione è diversa, quindi non è la banca centrale che riduce l'inflazione aumentando i tassi, ma è la riduzione del prezzo dell'energia, quindi è un'inflazione dal lato dell'offerta, le cui dinamiche dipendono soprattutto dalle dinamiche del prezzo dell'energia. Infatti siamo arrivati al picco, come si dice, proprio perché i prezzi stanno cominciando a scendere, quindi la vera soluzione strutturale all'inflazione è il passaggio alle fonti rinnovabili, ridurre la nostra dipendenza dalle fonti fossili, come ha ben capito il presidente americano Biden, che ha varato un enorme piano di incentivi alle rinnovabili che ha chiamato Inflation Reduction Act. Quindi è lì che si gioca il grosso della partita.
Pare che le prospettive per l'economia mondiale siano in fase di miglioramento, almeno secondo il Fondo Monetario Internazionale, che però avverte dobbiamo essere cauti.
Anche lì questo miglioramento delle previsioni riflette il fatto che sembra siamo arrivati al picco dei prezzi del gas, i prezzi stanno scendendo, i paesi stanno diversificando le fonti di energia, il progresso tecnologico sta camminando con estrema rapidità e quindi dobbiamo avere un po' di pazienza, ma penso che la situazione stia sicuramente migliorando, anche perché i paesi europei hanno diversificato le fonti di produzione, sono stati sorpresi nel momento in cui ovviamente c'era una forte dipendenza dalla Russia, oggi questa dipendenza anche a livello di gas non c'è più perché è stata diversificata le fonti di energia e quindi abbiamo posto le condizioni per uno sgonfiamento dei prezzi e una riduzione dell'inflazione.
Il primo ministro olandese ha esortato alcuni paesi, tra cui l'Italia, a ridurre il proprio debito perché pare stia danneggiando la crescita economica nel lungo periodo. L'invito a introdurre cambiamenti nel settore pensionistico, per esempio.
Ma l'Olanda è l'ultimo paese che, diciamo, che può parlare da questo punto di vista perché la sua concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea riduce, diciamo, la capacità ovviamente dei paesi di ridurre il debito e droga un po' la situazione. Quindi prima di tutto l'Europa dovrebbe fare un atto di chiarezza, di trasparenza ed evitare queste, diciamo, concorrenze interne fiscali. Dopodiché bisogna essere attenti, diciamo, ovviamente bisogna fare del debito buono, una spesa buona e con il PNRR abbiamo dimostrato che è possibile finanziare anche grossi progetti di investimenti infrastrutturali nell'Unione Europea e senza avere poi delle conseguenze molto negative sul fronte dei mercati finanziari e del debito perché poi la Banca Centrale Europea sa intervenire, quindi ecco, non, diciamo, continuando su questa strada, a mio avviso, non c'è nessun problema di impatto sulla crescita.
Il rapporto Oxfam, che è stato pubblicato proprio in occasione del World Economic Forum di Davos, ha messo in luce che dal 2020 l'1% della popolazione più ricca si è accaparrata il 63% della ricchezza, globale, quindi ha messo in luce delle forti disuguaglianze che, non farebbero che acuire la crisi. E quindi qui, venendo all'Italia, come cercare di porre un riequilibrio?
Ma bisogna intervenire sulla diseguaglianza ex ante, cioè prima del pagamento delle tasse, e quella ex post dopo il pagamento delle tasse. Quindi la riduzione ex post avviene con la progressività fiscale, che quindi è molto importante. La riduzione ex ante arriva invece con l'accesso, diciamo, universale all'istruzione, alla sanità, quindi molto importante nei prossimi mesi che il nostro paese ponga atto a questa attenzione, diciamo, all'istruzione universale, alla salute e soprattutto a curare quelle che sono ormai le grandi diseguaglianze del nostro sistema sanitario nazionale, che è un fiore all'occhiello, ma purtroppo l'accesso non è più così facile come un tempo e soprattutto dopo il Covid con diciamo, l'intasamento anche del settore pubblico della sanità, oggi abbiamo una doppia corsia, le persone che hanno reddito possono accedere al privato e quindi accelerare sui tempi delle cure, le persone che non hanno reddito hanno delle file d'attesa lunghissime e quando le situazioni non sono molto gravi hanno dei tempi veramente lunghi. Quindi sappiamo che oggi in Italia le diseguaglianze di salute sono molto forti tra territori, sappiamo che ci sono forti migrazioni sanitarie e che l'aspettativa di vita è diversa da una zona all'altra a seconda dei livelli di istruzione. Quindi credo che bisogna lavorare molto da questo punto di vista e soprattutto anche creare diciamo, far vincere quel modello di economia che crea valore in modo meno diseguale e lo distrugge meno, lo fa restare sui territori e nel tempo. Quindi da questo punto di vista quella che noi chiamiamo l'economia civile, l'economia cooperativa, un'economia dove si crea valore in maniera molto più sostenibile.
Ma poi c'è anche la questione, per esempio, dei tassi, per quanto riguarda l'accesso ai mutui, insomma, e anche la sostenibilità dei mutui stessi. Insomma, per alcune fasce questa accelerazione in alto sta diventando davvero insostenibile.
E i tassi aumentano, ripeto, non è che abbiano questo effetto così forte sull'inflazione, però è normale che crescano in periodi di alta inflazione perché alla fine l'inflazione finisce anche per portare a valore e a rendimento negativo i risparmi e quindi con tassi reali negativi diciamo il valore dei BTP, dei bond crolla. Quindi è evidente che quando un tasso aumenta c'è un doppio effetto. Da una parte purtroppo peggiora la situazione dei debitori, quindi chi ha i mutui, eccetera. Dall'altra però migliora la situazione dei creditori e i creditori non sono solo le banche, sono tutti i cittadini che hanno per esempio titoli di Stato italiani o che ne acquistano sul mercato.